Ciao a tutti gli amici di Fuori Aula Network, come ogni lunedì una nuova puntata di Rassegnati Sport in questa nuova veste, ovviamente tutti da casa propria. Oggi abbiamo scelto una sorta di gioco, mettiamola così, che sta un po' spopolando sui principali social network e abbiamo deciso appunto di giocare un po' con i nostri ricordi e con diverse nazionalità, quindi giocatori che ci vengono in mente quando nominiamo una determinata area del mondo. Però prima volevo parlarvi di una iniziativa molto interessante che è stata organizzata dall'ESU di Verona in collaborazione con la Scaligera Basket. Infatti è stato organizzato il secondo webinar dedicato agli iscritti dell'Università di Verona intitolato Sport e Studio Insieme si può. E appunto l'iniziativa riguarderà i giocatori Giovanni Severini e Roberto Prandin che racconteranno la loro esperienza e daranno alcune idee su come ottimizzare i tempi di studio e ovviamente come conciliarli, credo, con l'attività sportiva portata avanti, insomma, anche ad alti livelli dai due giocatori in questione che sono entrambi laureati. L'appuntamento sarà per l'11 maggio alle ore 17 e sarà possibile iscriversi sul sito www.scaligerabasket.it. Ci sarà tempo fino a venerdì 8 maggio alle ore 10 di mattina, quindi per chi volesse partecipare è assolutamente un'occasione da non perdere. Ma adesso insomma vorrei partire e dare la parola anche a voi. Intanto vi saluto Stefano, Edoardo, Filippo e Nicolò. Ciao a tutti.
Ciao
Ciao
Emma,
ragazzi,
ciao
ciao a tutti.
Emanuele.
Sì,
E direi insomma di partire con lo Stato che solo dietro al Brasile ha vinto quattro mondiali, oltre alla Germania, e stavo parlando proprio dell'Italia. E vorrei insomma sapere, come sempre io alla mia destra ho Stefano, e quindi parto da te, ne vogliano gli altri, ma se dico Italia dal punto di vista calcistico, cosa ti viene in mente?
Allora, partiamo dal presupposto che ho cercato di essere il meno tifoso possibile, ma l'Italia è stata la nazione su cui ho fatto il più tifoso possibile. Quando Filippo mi ha mandato questo giochino, mi è venuto in mente di fare il redattore della riserva, provare a fare il redattore della riserva, no, Filippo? Quando mi è stato parlato di Italia, mi è venuto in mente un giocatore con la maglia numero 33 che si chiama Danilo D'Ambrosio, che porto sempre nel mio cuore. E l'altro è un giocatore che in realtà non ho visto giocare moltissimo, che è Francesco Toldo, però è indimenticabile la telecronaca di Scarpini con Toldone, Toldone, veramente. Qua proprio non mi sono risparmiato, ho lasciato andare i miei istinti bassi da tifoso interista, quindi. Ecco, sono stato poco
Se non
pazzo.
sbaglio, un gol contro la Juve, e però riceverai la vendetta. Non ti preoccupare, più avanti nel corso della registrazione, non ti
Sì,
preoccupare,
ma da
che sarai
interista
ferito
sono
in qualche modo.
abituato.
Beh, insomma, Toldo, tra l'altro, delle nostre zone, lo ricordiamo per il mondiale, sì, il mondiale, scusate, l'Europeo del 2000, insomma. Parate
Certo.
contro l'Olanda, non male, non
Sì,
male.
quando prendeva pure le mosche e le Madonna dei giocatori olandesi.
Eh sì, esaltante quella prova. Edoardo, invece, te cosa mi dice riguardo?
Guarda, a dire la verità, anche io avevo scelto Toldo, proprio per il discorso che tu facevi dell'Europeo del 2000, dove ha parato qualsiasi cosa. E quindi un ricordo particolare del giocatore italiano, la prima cosa che mi era venuta in mente era proprio Toldo che parava tutti i rigori.
Beh,
Beh, si
una gran
dice
partita, una gran che
prestazione.
Toldo nel post partita disse: un giorno a Verona nascerà un giocatore che farà meglio di me e si chiama Filippo Enrico Verzé.
Realtà era già nato, però.
Era già nato,
Diciamo,
per cui è
esatto, era
vero.
già nato.
Nascerà calcisticamente, dai, chiaramente,
Ah,
non
ok. È una
anagraficamente.
profezia che direi che non sempre più tanto avverata.
Però non ero così male, non ero così male. Quando mi chiedono di com'era calcio, non ero così male, non ero così male. Voi forse magari, se qualcuno di voi ci saremmo magari incrociati in qualche partita nei nostri anni passati, ma non ero così male, ve lo assicuro.
Adesso io vorrei sapere, a te Filippo, la tua altezza nel dettaglio e confrontarla con quella di Toldo.
La mia altezza? Beh, sono 1,93 circa, quindi il fisico più o meno c'è. Esatto. Toccare la traversa ci riuscivo.
Sì, sì, quello sicuro.
Cioè, toccare la traversa era facile, prendere la palla che ogni tanto sì e no, ecco.
Toldo, se non sbaglio, era 1,96 m, però. Ci sia qualche un margine di errore, insomma. Vabbè, come altezza ci abbiamo beccato, magari...
Insomma, sì, forse sai cosa, ma è il tonnellaggio che potrebbe essere un po' diverso. Penso che 70 kg proprio con tutto vestito toldo, ecco.
Sì.
Per essere gentili.
Beh, quindi, però insomma non ci hai ancora detto dal nuovo toldo qual è stato il tuo idolo italiano...
Beh, in quanto nuovo toldo, questo ruolo, io ho scelto anche un portiere che non è toldo, ma è Buffon, ovviamente. E Buffon, che a parere mio è sicuramente il più forte portiere della storia dell'Italia, non me ne vogliono Zoff, Toldo, stesso Toldo, era anche bravo, Sebastiano Rossi, che se poi confrontarli è un esercizio un po' così discutibile, dato che parliamo comunque di stili di gioco diversi. Cioè Buffon... È stato un migliore, secondo me, perché ha proprio rivoluzionato lo stile del portiere, che prima lo vedevamo negli anni 80, già 90, i primi 2000 anche, come questo giocatore molto ingessato, sempre fermo sulla linea di porta, brutto da vedere anche. Buffon invece ha fatto del mestiere del portiere un'arte, cioè vedere Buffon giocare da lì in poi proprio ha cambiato lo standard del portiere, lo ha reso molto più reattivo, molto più mobile, e tutto è partito da lui. Non ricordo portieri prima di Buffon che, cioè, a livello proprio stilistico, fossero così bravi e belli da vedere come lui, ecco. Buffon poi, che dal punto di vista personale è stato colui che mi ha un po' iniziato al mondo calcistico, ho iniziato a seguire il calcio con i mondiali del 2006, e se poi ho scelto, quando è stato a giocare a calcio il settembre successivo, mister mi chiese: ma che ruolo sei? Ovviamente portiere, cioè, come ando per scontato ovviamente che lui sapesse tutti i miei tutto ciò che avevo fatto quell'estate, allenamenti, la mia voglia di essere un portiere. Però ecco, Buffon è colui che mi ha ispirato molto all'inizio, e avevo proprio una magliettina di Buffon con cui giocavo perché non avevano altri in squadra, ho detto dai, usa quella, tanto non c'è problema.
Devo unirmi alla tua opinione, perché è cominciata così anche per me 2 anni prima, nel 2004, però non appena ho avuto la folgorazione del calcio, della passione per il calcio, la prima maglia che mi è stata regalata è proprio quella di Buffon, super tarocca, era proprio una maglia, sì.
Classico.
Di che squadra era, se posso chiedere?
Come?
Di che squadra era? Cioè, nel senso, di che anno era? Della Juve, immagino.
Sì, credo fosse, c'era lo sponsor Fastweb.
Mamma mia.
Ma era l'unica cosa riconoscibile, perché già il simbolo era abbastanza
trappato. Quei simboli anche un po' non esattamente uguali a quelli ufficiali, ecco.
Sì, esatto. C'era del bianco e nero, quello sì, almeno.
Sì, almeno, l'importante è quello.
Mantenuto, sì. E niente, poi ho cominciato anch'io a settembre a giocare a calcio con quella maglia, anch'io da portiere, non sono alto come te, ma comunque in qualche modo me la cavavo. Ma sono durato poco, perché poi la responsabilità mi ha un po' preso, mi ha schiacciato e uscire dalla porta.
Dopo un po' devi imparare a conviverci, purtroppo.
Io non, purtroppo, ce l'ho fatta, ho cambiato ruolo.
Hai fatto bene. No, hai fatto bene, guarda. Ogni tanto ci avevo pensato anch'io, poi ormai ho detto ormai sono inchiodato qua, rimaniamoci.
Ecco, adesso voglio sentire Nicolò, perché per l'Italia ci tenevo a sentire un po' l'opinione di tutti, e quindi Nicolò, cosa mi dice riguardo?
Allora, anch'io ho fatto una divisione tra tifoso e amante del calcio, e quindi da tifoso ovviamente non posso che dire Alex Del Piero, che è l'idolo di qualunque tifoso juventino, è la nostra bandiera. E invece dal punto di vista dell'amante del calcio, anche se non l'ho visto giocare tanto, direi Roberto Baggio, che è un po' il campione di tutti noi italiani, e sono cresciuto guardando i suoi DVD, e veramente, quando si dice la classe non è acqua, Baggio forse è il miglior giocatore italiano di tutti i tempi.
Sì, sono d'accordo. Forte. Mi spiace aver cominciato a seguire il calcio esattamente qualche mese dopo che ha smesso. Questo rimpianto ce l'ho, ma sono d'accordo comunque con te, Nicolò. Ma
nel 2004 cominciamo... in Brescia Milan, tra l'altro.
Sì, esatto.
Il Milan Brescia.
Insomma, innovazione di tutto San Siro, insomma, più che meritata, direi. Ma adesso cominciamo ad andare un po' in giro per l'Europa, perché abbiamo deciso di fare questo tour. Toccherebbe ai Paesi Bassi, che però quando si parla di calcio viene...
Diciamo che è un paese che non sbagli, chiunque prendi, diciamo che fai un affare, parlando d'Olanda.
Io personalmente, anche se purtroppo non l'ho visto giocare nella mia squadra, però sono rimasto affascinato un po' forse dall'aspetto fisico, dal personaggio, diciamo, da Edgar Davids, la carità. Le origini non sono proprio europee, però insomma un giocatore
iconico
sì. Bravo, questo è il termine giusto, sì. E niente, volevo sentire Stefano sull'Olanda.
Io ho preso un giocatore che mi faceva letteralmente impazzire sia nella realtà che nei videogiochi e quant'altro, è Robin van Persie. Veramente penso sia uno dei giocatori più forti che abbia mai visto proprio nel complesso. Avevo anche delle altre idee, ma voglio lasciarle agli altri prima di soffiare. Mi tengo Robin van Persie, ecco, facciamo così.
Robin van Persie, insomma, sì.
Buona scelta.
Ricordo, sì, direi. Filippo, invece.
Ma guarda, Io per l'Olanda ho scelto il buon Wesley Sneijder, è uno degli olandesi, i miei preferiti. Non ricordo, insomma, con l'Inter del triplete, benché all'epoca fossi pesantemente milanista, ero stato comunque contento della vittoria dell'Inter. Sneijder, quel suo ruolo che faceva a centrocampo, smistare qua e là, poi tutti i gol, anche la completezza, battute nei calci piazzati, aveva un posto nel mio cuore, ma... un posto ancora più sprofondo nel mio cuore c'è stato nel cammino successivo dell'Olanda ai mondiali del 2010, che insomma, per l'Italia sappiamo tutti come sono andati, sono stati quei mondiali, di fatto io più che Italia ho tifato Olanda, perché almeno l'Olanda è arrivata in finale, e Sneijder, come ispirava quella squadra, sicuramente un posto
ma più importante. Era quello l'anno del gol di Van Persie di testa, quello famosissimo, bellissimo.
No, era il 2014.
Con la Spagna, 4-1.
Che gol, mamma
mia. Sì, altro mondiale in cui personalmente ho tifato Olanda, ovviamente.
Fino alla semifinale.
Sì, anche al finale terzo o quarto posto, dai, con quella salassata che è andato ai poveri brasiliani, che erano già la depressione dopo il 7-1 con la Germania.
Il Brasile è uscito di scena, di fatto, quella sera lì, poi si è più stato.
Sì, beh, è anche comprensibile. Sarebbe stato anche ben comprensibile.
Pensate, sì, dopo essere stati distrutti, diciamo, proprio completamente.
Il Brasile in casa c'ha una storia di mondiali tra il Maracanazo e il Mineirasso.
Tragica.
Due sconfitte tragiche.
Sì. Però che secondo me se un brasiliano gli chiedi cos'è peggio delle due, ti dirà sempre il Maracanazo, perché quella è stata clamorosa. Almeno il Mineirasso dice, vabbè, la Germania era più forte, missione di inferiorità. Lì con l'Uruguay, chi l'avrebbe mai detto che nel 50 poi avrebbero perso?
Sì.
Tu, Emma, invece cosa mi dici degli olandesi?
Ah, degli olandesi io sono fermo su Davids e un altro, adesso non per fare una sorta di paragone, visto che anche lui proviene dal Suriname come Davids, sto parlando di Seedorf.
Sì, seconda scelta.
Mirato davvero tanto. Ha punito in qualche caso la mia squadra, ancora, ma
che la mia.
Niente da dire. Un fisico, tra l'altro, veramente statuario. Insomma, calciatore completo. E come allenatore non ha avuto molta fortuna, ma credo sia capitato anche in un momento sbagliato per il Milan. E per cominciare a intraprendere l'attività da allenatore, però...
Ma si dice sicuramente... che... Si dice che per misurare le circonferenze delle botti per trasportare il latte si usi la misura delle cosce di Seedorf. Non lo sapevi?
No, ma mi viene facile crederci.
Sì, effettivamente. Il fisico c'è
anche. Che giocatore, mamma mia.
Edoardo, sull'Inghilterra. Sì, scusami, sull'Inghilterra. Siamo ancora all'Olanda, ma sono passato all'Inghilterra. Sull'Olanda, Edoardo, cosa...
Guarda, io sull'Olanda ero molto molto indeciso, perché comunque l'Olanda ha avuto sempre giocatori di spessore, da già citati Van Persie, Snyder, a Huntelaar, piuttosto che Robben, o anche Van der Sar, tornando ai portieri. E il mio prescelto in realtà era Snyder, ma non volendo fare un'altra volta il copione tra virgolette, cambio e dico Arjen Robben. Un altro che secondo me è stato il trascinatore dell'Olanda 2010, nonostante l'errore decisivo forse nella finale. E io sinceramente di sinistri come quello di Robben ne ho visti veramente molto pochi, non so voi, ma ne ho visti pochi.
Sì, sì, uno che fa sempre quella giocata riesce a farla.
Però la fa sempre.
La Robben.
Solo Robben.
Mamma mia, grande, che giocatore. Robben. Beh, hai nominato il grandissimo cacciatore, eh? Jan Klaas Unter, il cacciatore, mamma mia.
Un Fabrizio cacciatore.
Anche Dirk Kuyt tra i miei...
Mi è toccato il cuore, grazie Edo. E non si è mai capito come si pronunciasse veramente quel cognome.
Esatto.
L'ho guardato, in teoria è Kuyt, una roba del genere, ma boh, dice
io
Kuyt.
Io ho sentito addirittura un azzardo di un telecronista che l'ha chiamato Kuyt.
Kuyt, sì, sì.
Era un altro azzardato, ma che veniva più fatto.
Beh, un po' come tutti quelli che si chiamano così. Difficile.
E io ho scelto un giocatore che mi faceva battere il cuore nella mia infanzia, inizio anni 2000, che è Ruud van Nistelrooy. Sono un amante del ruolo di puntero, quell'attaccante che decide le partite da solo, magari con un colpo di testa o facendo gol, coprendo il pallone. Così sicuramente van Nistelrooy, prima il grande PSV di inizio anni 2000 e poi al Manchester United, al Real Madrid e non solo, anche in nazionale.
Ma Nicolò, te lo ricordi quel video in nazionale in cui doveva battere un rigore? C'era un giocatore, era una nazionale tipo San Marino,
Andorra,
esatto, che sbaglia il rigore, va lì a insultarlo e segna e va a insultargli in faccia.
Sì, va così.
Esultanza tipo alla PES 2006, tipo così, basic, però mi fa sempre morire.
E tra l'altro la PES era un mostro, Van Nistelrooy,
qua si apre un altro capitolo.
Sì.
Beh, prossima nazione,
prossima nazione. Adesso, ovviamente, per accorciare un po' i tempi, perché sennò andiamo troppo lunghi, vorrei prenderle un po' a coppie queste nazioni e vorrei passare adesso andare un po' più verso l'Atlantico e parlare della penisola. Spagna.
Interrompo un secondo, io prima di registrare questa puntata abbiamo visto che tu hai delle bandierine proprio lì, non è che ce le puoi mostrare?
Sì, adesso parlate, per
ogni nazione.
L'argomento, esatto, poi finché parlate voi io prendo le bandiere così...
Bravissimo.
Spagna e Portogallo.
Allora, Spagna...
Abbiamo con noi il nostro portabandiera.
Sì, esatto.
Allora, Spagna e Portogallo. Sulla Spagna ero molto, 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 molto indeciso, perché vabbè, la Spagna nella nostra gioventù ha vinto praticamente tutto, Real Madrid e Barcellona hanno dominato praticamente qualsiasi competizione, quindi era abbastanza difficile fare una scelta. Mamma mia, che bella la bandiera della Spagna. Ma comunque, dovendo scegliere, per la Spagna sarebbe una gara probabilmente a tre, tra Iniesta, David Silva e Villa, perché veramente Villa soprattutto è un giocatore che mi faceva impazzire. Così come David
tra l'altro sottovalutatissimo.
Sì, sì, cioè, no, vabbè.
Pochi lo considerano tantissimi tra i più forti della storia, ma secondo me Villa verrà come attaccante, al Valencia soprattutto.
Sì, sì, ma anche al Barcellona, non è che abbia fatto schifo. Non è che abbia fatto schifo al Barcellona, diciamo. No. Però vabbè, se devo... Cioè, se proprio tra i tre, poi magari quello più importante è sicuramente Iniesta. Un altro poi è comunque David Villa, che magari noi non tendiamo magari a considerarlo come uno dei migliori centrocampisti ad aver mai visto giocare a calcio, però sicuramente è uno dei migliori centrocampisti che abbiano mai calcato un campo da calcio, probabilmente. Quindi ecco, diciamo che con questi tre sono andato abbastanza sul sicuro e forse ne ho rubato qualcuno anche a voi. Poi vabbè, per il Portogallo prendo un giocatore iconico che ho odiato, però ho voluto dargli un premio, che è Quaresma, perché veramente è un giocatore pazzesco. Soprattutto, cioè, mi riferisco alla fine della sua carriera al Besiktas, ragazzi, che...
Con tu Besiktas.
Esatto, in Turchia, il Messi della Turchia, ecco, diciamo.
Il campionato. La famosa trivela.
Sì.
Però l'Inter non è riuscito.
No, una col Catania me lo ricordo, un gol in
sì,
più.
Sì, ma è autogol, è autogol, Filippo. Deviato,
mi sembra.
Esatto. Autogol.
Ah, vero, chi... è buttato in porta Bizzarri, no?
Sì.
No, credo bello. Non c'era stata un'altra deviazione.
Sì, probabilmente, io l'ho sempre considerato autogol.
No, no, mi avete rotto un minuto. Ragazzi.
Se qualcuno volesse dire chi ha deviato prima di Bizzarri.
Beh, adesso vado su YouTube a fare un giro, però in realtà poi ve lo comunico, intanto voi continuate quando sarò giunto al risultato.
Sì, sì, no, volentieri. Filippo, le tue preferenze.
Allora, io per la Spagna ho scelto un difensore, Puyol, che secondo me è uno dei più forti difensori proprio che abbiamo visto giocare. Non ho quasi mai visto sbagliare una partita, dava sicurezza lì in difesa, poi anche con Piqué facevano una copia al Barcellona di Guardiola, che era da veramente da stropicciarsi gli occhi. E poi un esempio di grandissima correttezza, Puyol, lo vedevi comunque sempre e invitare anche i suoi compagni comunque a essere corretti. Ricordo un episodio che c'era un classico, ha tirato un accendino in campo, Piqué era già lì pronto con lo sventolo come a cercare di farsi dare, alzare il tavolino, Puyol lo prende e lo getta via. Quello è uno di tanti esempi, però se un giorno magari dovessi, cioè, in un grande, lontanissimo futuro, far vedere, insegnare a calcio, cioè, trovare a fare, che so, l'allenatore di una scuola a calcio, farei vedere Puyol, proprio perché è un grande esempio, secondo me, da prendere proprio anche per le nuove leve calcistiche, non solo. Quanto al Portogallo, invece, ti direi la scelta, ho cercato di evitare CR7 se è possibile, anche se effettivamente è il più forte di sempre, e ho scelto Nani, non so dirti la... Non ricordo la pronuncia esatta, perché lo ricordo soprattutto al Manchester United, come ala faceva veramente un bel lavoro, una grande squadra, comunque mi ha sempre ispirato particolarmente.
Sì, che insomma l'abbiamo visto per qualche sprazzo anche qui in Italia. Fortuna,
sì, purtroppo
gli anni migliori erano già passati. Edoardo, invece.
Io per la Spagna ho scelto El Niño Torres, uno che sotto porta non sbaglia ed è capace anche di fare gol spettacolari. Mentre per il Portogallo sono tornato ancora più indietro e ho scelto Deco, uno dei più grandi centrocampisti che forse ha avuto la sfortuna di giocare insieme a altri grandi come Messi piuttosto che Lampard e Gerrard per stare sempre a centrocampo, quindi magari se ne parla sempre troppo poco, ma secondo me è uno dei più grandi almeno tra i centrocampisti.
Sì,
parlavo ieri con un mio amico di alcuni giocatori che componevano la rosa del Barcellona nella stagione 2006-2007, quando, se tutto fosse andato secondo i piani, Chievo avrebbe dovuto raggiungere la fase a gironi della Champions League e si sarebbe ritrovato il Barcellona, il Chelsea e il Werder Brema, appunto l'Levski Sofia, che aveva eliminato il Chievo, si era ritrovato queste tre squadre nel girone. E mi sono divertito a immaginare un Chievo al Camp Nou, appunto contro Deco, contro Ronaldinho, Eto'o, Messi, Xavi, Iniesta, Puyol.
Immaginate tutti quelli lì al Bentegodi. Sai che roba.
Mamma mia, Filippo.
È un po' il mio sogno.
Ho visto il gol. Ho visto il gol di Quaresma, c'è stata una doppia deviazione. Solo che non riesco a comprendere chi fossero quei giocatori in quel Catania. In 7 era Mascara in quell'anno.
Sì, c'era.
Allora Mascara e se era il 7 Mascara di sicuro e poi portiere, quindi bizzarri. Ecco, basta, quindi fine per gol di Quaresma.
Dream broken.
Invece Nicolò, per quanto riguarda Spagna e Portogallo.
Allora, io per la Spagna sono andato molto indietro, un giocatore che non ho visto giocare, ma ho solo visto in video delle sue partite, che è Butragueño, che è soprannominato il buitre, l'avvoltoio, e era un giocatore con una coordinazione pazzesca, esordito giovanissimo sia nel Real Madrid che in nazionale. Devo dire la verità che mi sarebbe molto piaciuto vederlo giocare. Invece per il Portogallo, ovviamente, a parte CR7, che ha tutto il mio cuore bianco-nero, ma ho pensato a Nuno Gomes, visto che sono un fan dei vari punteri in giro per l'Europa e per il mondo. Nuno Gomes era un giocatore che copriva la palla in modo fantastico, aveva un colpo di testa veramente che sembrava avesse il collo d'acciaio.
Sì, insomma, adesso vorrei un attimo andare veloce anche su altre nazionali rappresentanti, ovviamente, del calcio europeo: Inghilterra, Francia e Germania. Ve li chiedo così a gruppi di tre, Stefano.
Allora,
anche uno in particolare tra queste tre nazionalità che ti ha colpito.
Ti dico
fuori le bandiere, ovviamente.
Te ne dico una per uno molto rapidamente, dando delle motivazioni un po' così flash. Il primo, Inghilterra, Peter Crouch, perché era veramente quando ero piccolo faceva dei gol pazzeschi, quindi vabbè, quando sei piccolo importa che tu faccia dei gol pazzeschi la metà campo, quindi in realtà si guarda solo quello, si guarda solo il risultato, e poi mi ha sempre affascinato come persona, per cose che adesso non posso dire in un contesto che sarà poi pubblico, quindi tralasciamo. Per la Francia poi prendo Henry. Ho rivisto recentemente quel bellissimo gol contro il Real quando giocava nell'Arsenal, quindi diciamo che Henry è stato un giocatore che mi è sempre piaciuto, anche perché è stato al suo apice, diciamo, proprio quando ho iniziato a guardare io il calcio, quindi anche per quello. E poi per la Germania.
Tra l'altro, Stefano, se posso interrompere, quel gol di Henry, piccola curiosità così, contro il Real Madrid, è apparso anche nel film Gol 2, nell'ipotetica finale di Champions, solo che non è stato il gol della vittoria, ma il gol iniziale. No?
Esatto.
Era film, quello, no?
Vero.
Sì, una piccola pillolina.
Poi per la Germania ero indeciso tra due nomi. Il primo è Thomas Müller, che è un giocatore che tutti odiano, non capisco perché. Cioè, un po' lo capisco perché. Io l'ho sempre amato perché è un giocatore pazzesco su tutti i punti di vista, e poi mi fa morire a me i giocatori bavaresi, tedeschi, quando vanno all'Oktoberfest insieme alla squadra a festeggiare, è sempre una cosa che mi ha sempre fatto morire dalle risate. E l'altro è Miroslav Klose, perché non c'è neanche bisogno di dirlo, poi è stato anche alla Lazio, quindi questa cosa mi crea sempre un po' di straniamento, mi fa sempre sorridere. Quindi poi chi è? Filippo tocca adesso.
Filippo, sì. Allora, per l'Inghilterra, un grandissimo attaccante come Wayne Rooney, miglior marcatore della storia della nazionale, quindi direi che... No, mi sa, vogliamo uno dei migliori. Sono il migliore. Se non ricordo benissimo, però attaccante, meraviglioso. Quanto alla Francia, ti dico un giocatore recente, N'Golo Kanté, che è bellissimo, ragazzi, è bellissimo. È la cosa più tenera del mondo. Se vedo un post su Facebook di Kanté, love reaction immediata. Poi comunque è un giocatore bellissimo, oggettivamente. Invece per la Germania dico un portiere, Neuer, che tanto quanto Buffon ha rivoluzionato il ruolo, perché da lì il portiere comunque ha cominciato a essere interpretato da Neuer in poi in un modo radicalmente diverso. Ce ne stai rendendo conto ora, adesso, solo ora.
Edoardo. Molto rapidamente, allora, per la Francia e la Germania, i già citati Henry, anzi anche per l'Inghilterra, tutti e tre sono stati già citati, Rooney, Henry e Klose.
Vabbè, è veramente difficile a volte scostare, cioè, cambiare idea su certi giocatori. Quindi...
potrei sostituire Henry con Zidane o Gorka F, ecco.
Diciamo che non hai pescato male.
No, no, no. Nicolò invece?
E io velocemente dico, per la Francia sarà scontato, ma Pogba, perché un giorno potrò dire, ho visto esordire Pogba e ho visto com'è cresciuto e cosa è diventato. E per la Germania Schweinsteiger, un po' per il fascino del nome lungo e poi per il suo temperamento, veramente un gran centrocampista, sia per il Bayern che per la Germania. E come dicevamo, per l'Inghilterra invece, io essendo un grande fan del Chelsea, non posso che dire Frank Lampard, la bandiera dei Blues.
Non sta nemmeno facendo male come allenatore, in realtà.
No, no. No. Molto bravo, molto preparato.
Quindi non è scontato. Da
giovane anche.
Parlando di Schweinsteiger, sono venuti in mente i suoi tratti della faccia, che credo che sia il giocatore che incarna più l'essere tedesco come Schweinsteiger, che credo sia proprio la massima espressione.
E già solo basta il nome anche per quello.
Sì, esatto, è proprio, non poteva venire da... di sicuro non ha origini dal Suriname, comunque. Sicuramente no. No. E adesso un po' dovrete un po' pescare, sperare nella fortuna, perché vi affiderò una zona del mondo, una ciascuno, perché ovviamente abbiamo abbastanza tempo purtroppo per fare il giro completo. E quindi affido il Sud America, o comunque l'America in generale, anche se parlando di calcio viene in mente più il Sud America, a Stefano, sei fortunato.
Allora, sì, diciamo che mi hai affidato un compito piuttosto facile, perché Sud America dà sempre dei calciatori abbastanza importanti. E in generale... quindi comprendendo anche Brasile e Argentina, non posso che scegliere dei giocatori interisti. I vari Walter Samuel, Cambiasso, Milito, eccetera, che per me sono sempre stati degli idoli sin da quando ho iniziato a guardare il calcio. Ora, dovendo sceglierne uno, visto che non ho scelto i difensori, scelgo Samuel, perché è stato veramente un giocatore dominante sotto tutti i punti di vista. Quindi io direi, ecco, dai, se dovessi proprio prenderne uno, direi un Samuel, o se proprio Cambiasso, ecco, che secondo me è uno dei centrocampisti più forti che abbia mai visto giocare anche dal vivo. Veramente eccezionale.
E prima un po' ne parlavamo, sentivo il desiderio in Nicolò di parlarmi invece dell'Est Europa.
Patto di Varsavia.
Sì, allora vi dico, allora, a parte il mio calciatore preferito che di tutti i tempi, che è Pavel Nedved, bandiera della Juventus, pallone d'oro, giocatore meraviglioso, ma ci tenevo a citare a Stefano il buon Poborski, autore della doppietta che vince lo scudetto storico il 5 maggio, visto che si avvicina anche l'anniversario.
Vuoi farmi andare di traverso da cena? Visto che
Poborski, uno di noi a squarciagola.
Non mi sono mai stati simpatici né Poborski né quantomeno Nedved, quindi nonostante sia stato uno dei più forti, ecco, che non ho mai giocato.
Posso sempre ricordare della finale 2003 a cui Nedved non partecipò, diciamo.
Quel cartellino preso al ritorno con Real si inginocchiò.
Sì, effettivamente.
Pensa
ancora. Spiazze.
A Filippo affido l'Africa.
Africa.
Continente allora, africano.
Ma guarda, te ne dico due. Allora, globalmente e attualmente, cioè globalmente preferito è quello che ci piace più attualmente in attività. Globalmente ti dico Didier Drogba, perché è l'essenza proprio del continente africano. Un attaccante devastante in tutte le salse. Cioè, io penso poi a come ha trascinato praticamente da solo il Chelsea a vincere la Champions nel 2012. Qualcosa di... che ha pochi eguali proprio nella storia dello sport. Secondo me è un giocatore che riesce a trascinare così fino in fondo i suoi, qualcosa di incredibile. e qua, incredibilmente, meravigliosamente Drogba proprio. Ad oggi, ti cito il mio preferito, proprio uno dei miei preferiti in generale, che è Sadio Mané, l'ala del mio amato Liverpool. E da quando è arrivato proprio al Liverpool sono proprio innamorato calcisticamente di lui, specie dopo quel primo gol che ha segnato l'esordio con l'Arsenal, cioè tutta la difesa correndo su tutta la fascia, può rientrare di sinistro, metterla all'incrocio.
Te lo ricordi col Bayern?
Sì, ma ha fatto
abbiamo visto insieme oltretutto quel gol.
Sì. Eravamo a berci una birra a vedere la partita. No? Veramente un gran giocatore. Si dicono che forse potrebbe andare via dal Liverpool, spero proprio di no, sinceramente. Anche se dopo gli dicono arrivi in Mbappé, ma mi tengo male.
Andremo a vedere. Adesso invece Edoardo, molto velocemente, un compito difficile sull'Oceania.
L'Oceania, guarda, io ti dico Marc Bresciano e Vincenzo Vela. Il primo in particolare è sempre stato uno dei miei giocatori, anche per l'esultanza. È stato, non lo so, anche per il suo temperamento in campo. Me lo ricordo a Parma e a Palermo in particolare, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre seguito.
Ragazzi,
ringrazio Stefano per averci riprodotto l'esultanza, non so se...
Sempre
vorrei segnalare una cosa. Tra i giocatori dell'Oceania, io segnalerei il buon Brillante, non
Joshua.
Un gran campione, ma
Joshua.
Una grande barba.
Colui che è riuscito a farsi sostituire da Montella. No, beh, lasciamo perdere.
Io vorrei invece concludere con l'ultima zona del mondo che non abbiamo coperto, che è proprio l'Asia, e con la colonia di giapponesi che c'era in Serie A proprio l'anno che ho cominciato a seguire il calcio, tra Nakamura, Nakata e Yanagisawa, tra Messina, Reggio Calabria e Firenze. Insomma, non so, io mi divertivo tantissimo a pronunciare il nome e il cognome di questi giocatori, quindi vorrei chiudere proprio con questo.
Nakamura.
Allora ci salutiamo con un saluto un po' Japan.
Esatto.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti e ciao, ovviamente tutti. Appuntamento alla prossima settimana, speriamo di avervi divertito con questo giro del mondo. E ancora una volta, ciao a tutti e grazie.
Alla prossima.
Ciao a tutti.
Buona serata, ciao a tutti.
Ciao ciao.